Buonasera, benvenuti. Sono lieta di portare il saluto del nostro istituto per questa serata che vede l'apertura di un ciclo di lezioni, come recita il titolo, Lezioni di letteratura, che il Gabinetto Viesse ha voluto organizzare e dedicare ad alcuni grandi scrittori europei del XIX e del XX secolo. Sulla base dell'esperienza pressoché quotidiana che facciamo nella nostra sala Ferri, dove, come sapete, si tengono presentazioni di libri, convegni, seminari, ci è sembrato di percepire, di cogliere da parte del pubblico affezionato del Gabinetto Viesse, che è fatto di appassionati lettori, un'attenzione particolare, una richiesta particolare che viene appunto dallo stesso pubblico, di occasioni di incontro che propongano o ripropongano con un linguaggio chiaro, diretto, senza accademismi, senza particolari specialismi, autori della grande letteratura europea che sono cari a tutti noi. Quindi abbiamo pensato, noi del Gabinetto Viesse, di creare nell'ambito della nostra programmazione, che come sapete è molto variegata, di creare uno spazio specifico, una sorta di contenitore anche con un suo titolo, 8-900, anche graficamente ben riconoscibile, che tanto da aver prodotto anche un logo che è stato poi riprodotto sul nostro programma, all'interno del quale organizzare manifestazioni che sono concepite direttamente dal nostro istituto, nelle quali si possa riflettere, direi, la sua natura più intima, la sua identità più intima, che è fatta della costante attenzione allo studio, alla ricerca e alla divulgazione della cultura dell'Ottocento e del Novecento, una cultura che è di casa al Gabinetto Viesse, grazie anche al suo straordinario patrimonio otto-novecentesco, ormai sono due secoli di storia, che si è sedimentato all'interno appunto del patrimonio della biblioteca, dell'archivio storico e dell'archivio contemporaneo. Vista appunto la risposta che c'è stata nei giorni scorsi, un tam tam di telefonate sui social network, vedo stasera appunto molte presenze nella nostra sala, direi che è stata una giusta intuizione e quindi di questo siamo felici. Aggiungo soltanto che si è trattato di proseguire lungo le linee di una tradizione che aveva introdotto nel corso del Novecento il direttore, una direzione lunghissima, quarantennale, Alessandro Bonzanti, che guardando sempre all'esempio del nostro padre fondatore Giovan Pietro Viesse aveva promosso alcuni cicli di conferenze, alcuni dei quali sono rimasti appunto memorabili. Ricordo negli anni 50 l'opera a cui lavoro e i suoi rapporti con la vita d'oggi, e i cosiddetti lunedì del Viesse, una sorta di recensioni parlate che su questo palcoscenico, mi piace dire, ha visto protagonisti della cultura, autori della cultura italiana del nostro Novecento. Io non voglio aggiungere altro, passo quindi la parola a Franco Zabagli, che illustrerà il programma e poi entrerà nello specifico della conferenza di questa sera, che è dedicata a Charles Dickens. Franco è l'ideatore, nei minimi particolari aggiungo, quindi anche il logo, anche appunto il titolo di queste conferenze, quindi gli siamo tutti particolarmente grati, come lo siamo ai cinque relatori che hanno accolto il nostro invito, a partire appunto da Roberto Bertinetti, che inaugurerà questo ciclo, mi piace aggiungere, questa prima edizione di Lezioni di letteratura, e quindi auguro a tutti buon lavoro.
Sì, aggiungo solo poche parole rispetto a quello che ha detto Gloria, proprio per entrare un minimo più nel dettaglio di questo programma che con le nostre forze siamo riusciti a mettere insieme. Lezioni di letteratura non è un titolo originale nostro, ma l'abbiamo preso in prestito da un titolo di un volume di Vladimir Nabokov e anche da un libro intitolato allo stesso modo di Julio Cortázar. Non abbiamo l'ambizione di toccare vertici di questo genere, ma semplicemente ci piaceva la semplicità, l'understatement di questa definizione, e che esprimeva bene le coordinate con cui che abbiamo proposto ai relatori che abbiamo invitato. Sono un ciclo di cinque lezioni, conversazioni, colloqui, come volete chiamarli, dove appunto confidiamo che si possa ristabilire una forma di attenzione alla conferenza che è rivolta proprio soprattutto, che è sollecitata soprattutto proprio ai lettori disinteressati in qualche modo, a chi partecipa ancora della lettura come un piacere non finalizzato allo studio, eccetera. Ecco. E gli autori, come avete visto dal programma che ci siamo dati da fare a diffondere il più possibile, partono da Dickens e quindi diciamo pure dal romanzo, ecco, dalla pienezza della risoluzione nella sua forma di questo genere, passando poi a Dostoevsky con le sue profetiche propaggini verso la modernità esistenziale proprio dei personaggi, fino alla, diciamo così, alla deflagrazione della forma romanzo con gli esempi di Proust, Virginia Woolf e Franz Kafka. Abbiamo voluto cominciare con Dickens per varie ragioni, perché da molto tempo non ce ne siamo occupati qui al DSE, e anche se Dickens non figura aver frequentato il nostro istituto durante il suo soggiorno fiorentino, a differenza di tanti altri scrittori dell'epoca, posso dire che nel nostro patrimonio bibliografico la sua presenza è considerevolissima, cioè la nostra biblioteca è un'attestazione concreta di quella straordinaria popolarità che Dickens raggiunse a livello internazionale e segnatamente anche nella colonia anglo-fiorentina, che come sapete era particolarmente nutrita nella nostra città. Diciamo pure che è un sottoinsieme del nostro patrimonio bibliografico che potrebbe costituire un soggetto molto interessante per alcune ricerche che già sono magari anche state in parte fatte e che verrebbe la pena di approfondire. Io recupero solo per dirvi quale crocevia sia sempre stato il gabinetto VSE riguardo a questi fenomeni. Cito solo una frase da una lettera di Cristina di Belgioioso scritta a Giovan Pietro VSE il 9 aprile del 1849 Cristina di Belgioioso, nobildonna coinvolta in prima persona nelle vicende del nostro risorgimento e molto desiderosa di essere al passo con le letture soprattutto di romanzi inglesi, che scrive a un certo punto il 9 aprile del 1849 al nostro fondatore Giovan Pietro VSE: caro VSE, vi chiedo mille scuse per avervi trattenuto sì a lungo questo così caro volume, ma quando comincio a leggere qualcosa di Dickens non posso più staccarmene se non l'ho letto 10 volte. Insomma, eccovelo indietro sano e salvo e spero mi perdonerete il ritardo. esempio illustre di una nostra frequentatrice e fenomeno per noi quotidiano, appunto, su anche come dire, di restituzione dei libri in prestito. Mi fermo, ringrazio il pubblico che ha risposto in maniera così cordiale e attenta, grazie anche a, insomma, ne abbiamo avuto già la temperatura attraverso le tante telefonate che ci sono giunte nei giorni scorsi e che comunque ha riempito la sala nonostante che la giornata non fosse delle più propense per uscire e nonostante ci siano anche diverse altre manifestazioni in concorrenza e in città. Ringrazio la stampa per l'informazione che ha dato anche per questo ciclo e ringrazio i 5 studiosi che hanno accettato di intervenire di contribuire a questa nostra idea e in primis Roberto Bertinetti che è qui con noi. Roberto Bertinetti è un professore di letteratura inglese presso l'Università di Trieste, nella sua bibliografia ci sono numerose pubblicazioni, alcuni volumi importanti non solo sulla letteratura ma aperti anche in generale alla cultura britannica. Dico un paio di titoli, che già dai titoli molto stimolanti, dai Beatles a Blair, la cultura inglese contemporanea e più recente, Londra, viaggio in una metropoli che non si ferma mai, pubblicato da Einaudi. Ha curato varie edizioni per le principali collane di classici degli editori italiani, di Virginia Woolf, Jane Austen e dello stesso Dickens e inoltre collabora abitualmente al supplemento domenicale del Sole 24 Ore e ai programmi culturali di Rai Radio 3. Roberto Bertinetti, grazie.
Grazie a voi che siete qua, grazie a chi mi ha introdotto naturalmente, grazie al VSE che mi ha invitato e mi ha dato l'onere di aprire questo ciclo decisamente molto bello, in una giornata, almeno per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, abbastanza dickensiana, con questa pioggia. Dickens, che come vedremo era un frequentatore assiduo, diciamo così, della città, della metropoli di Londra, era capace di fare persino 50 miglia al giorno a piedi. 50 miglia sono oltre 70 chilometri. In più di un romanzo ha descritto Londra in condizioni, diciamo così, meteorologiche avverse, compreso nel suo racconto, forse più famoso, sul quale poi ci soffermeremo, quello nel quale ha, per così dire, inventato il Natale. Tutti avrete, immagino, visto... Ho letto il racconto, ho visto il cartone animato che ne ha tratto Walt Disney, ma qui arriveremo dopo. Cristina di Belgioioso, diceva Franco Zabagli, che non riusciva a posare Dickens se non dopo averlo letto almeno una decina di volte. Beh, questo era un atteggiamento molto comune nell'Inghilterra dell'Ottocento, viene a dire nell'Inghilterra vittoriana, ma in realtà Dickens, come sapete, non coincide perfettamente con l'Inghilterra vittoriana, perché Charles Dickens nasce nel 1812, muore improvvisamente a 58enne nel 1870, mentre la regina Vittoria sale al trono nel 1837 e muore all'inizio del Novecento, quando Dickens era morto da ormai molti anni e la letteratura inglese aveva preso altre strade, cioè era nella fase di diciamo mutamento di pelle dal realismo ottocentesco a quello che appunto voi scoprirete poi successivamente nel ciclo con Virginia Woolf e con altri verso il modernismo degli anni, dei primi anni del XX secolo, degli anni precedenti e successivi al primo conflitto mondiale. Vale la pena dire, oggi Dickens per molti, compresi i miei studenti, suona come una cosa un po' vecchia, no? Qualcuno mi ha detto, sempre parlo dei miei studenti, ma è lento Dickens, ma è lungo Dickens. A tacere del fatto che oggi in editoria vanno di moda i tomi di 600-700 pagine, no? Donna Tartt, Il Cardellino, ci vuole una bella pazienza, è una bella storia, ma insomma per arrivare fino in fondo, insomma, serve energia, no? Serve capacità di lettura. Dickens continua ad essere molto letto e molto amato, soprattutto nel mondo di lingua inglese, naturalmente. Alcune prove, molto velocemente, io non ho tantissimo tempo, perché non posso annoiarvi a lungo, poi al limite se volete fare domande potrò soddisfare la vostra curiosità, comunque sappiate, molto velocemente, in questo momento e sino alla fine della settimana c'è uno scrittore americano che si chiama Joshua Cohen, che sta pubblicando sul web, giorno dopo giorno, per 5 ore al giorno, in diretta, la sua riscrittura aggiornata contemporanea del Circolo Pickwick, che è l'opera con il quale Dickens, come sapete, esordisce nel 1836, tra l'altro non firmandola con il suo nome, ma poi agli aneddoti arriveremo dopo. Si firma Bowes. Bowes è il... la contrazione, diciamo così, del nome di un suo fratello che si chiamava Moses, poi in famiglia veniva storpiato e alla fine venne fuori Bowes. Nel momento in cui decide di esordire, di cominciare a scrivere, Dickens si firma Bowes. Quindi il Circolo Pickwick esce firmato da un signore sconosciuto. Vedremo poi che non è un'abitudine così strana, così poco diffusa nell'Inghilterra della prima parte dell'Ottocento. Quindi abbiamo detto, qualcuno sta riscrivendo Dickens in questo momento. Se cercate Joshua Cohen, io ho scoperto pochi giorni fa, leggendo un quotidiano britannico, che è il Guardian, che pubblicava un articolo con il link al sito. Secondo elemento, questo libro, che in Italia è praticamente sconosciuto, di cui io mi sono occupato perché ho curato l'edizione italiana, ho scritto la prefazione per la Rizzoli, si chiama Le due città, A Tale of Two Cities, si chiama in originale, è il romanzo di lingua inglese, il singolo romanzo di lingua inglese in assoluto più venduto al mondo, 1859. È talmente popolare, stiamo parlando di centinaia di milioni di copie, non di poco, è talmente popolare che viene citato indirettamente persino nelle ultime riedizioni del film Batman. È un testo di lettura, fa parte del canone scolastico negli Stati Uniti e non soltanto. Terzo elemento, vi dicevo prima, Dickens nasce nel 1812, quindi nel 2012 è stato celebrato il bicentenario della sua nascita. È stato celebrato, adesso non vi sto a fare l'elenco, con una serie di manifestazioni che hanno attraversato l'intero mondo di lingua inglese, dal Regno Unito all'Australia, alla Nuova Zelanda, eccetera. Ma c'è un particolare significativo che definisce, determina e prova soprattutto la popolarità di Dickens. Cioè il fatto che nei regali online, quelli fatti attraverso Amazon e le altre piattaforme, del Natale 2011, quindi Dickens è nato a febbraio, quindi siamo pochi mesi prima dell'inizio ufficiale delle manifestazioni, dicevo, nel Natale 2011 sulle piattaforme di vendita l'articolo più venduto, più regalato, più acquistato è stata una maglietta che costava poche sterline, che proponeva una famosa illustrazione in cui c'è Charles Dickens seduto alla scrivania che contempla tutte le figure dei suoi personaggi più famosi. Allora, se Dickens è riuscito ad arrivare addirittura ad Amazon, al web, a far vendere una maglietta con la sua immagine, con i suoi personaggi, capite che non è uno scrittore che appartiene ad un'altra epoca, è uno scrittore che ci parla e, come diceva in quella lettera Cristina di Belgioioso, fa sì che venga ancora letto a tutt'oggi. Del resto, quando parliamo di Dickens, dobbiamo pensare all'equivalente di una rockstar o di una, mettiamo, di un calciatore, via, insomma, di un divo sportivo di oggi. Perché la parola inglese celebrità, celebrity, che viene abbastanza usata oggi appunto per le rockstar, i calciatori, anche per le fidanzate dei calciatori, le wax, le signorine, comunque insomma, vabbè, insomma, per i tabloid popolari britannici le celebrità sono di tutti i livelli, comunque quel tipo di parola venne inventata per Charles Dickens nel 1849, quando entra nell'Oxford English Dictionary. Dickens era la rockstar dell'epoca, era un signore che guadagnava una montagna di soldi, una montagna di soldi, possiamo quantificarlo, lo hanno fatto i suoi biografi, lo ha fatto nell'ultima biografia che è uscita appunto nel Natale del 2011, che si chiama Claire Tomalin. Io mi sono portato questo libro, che è un tomone, me lo sono portato dietro, l'avevo in valigia e colpevolmente l'ho lasciato in albergo. Se qualcuno vuole ci diamo un appuntamento domattina e ve lo faccio vedere, ci sono anche le foto. Comunque Claire Tomalin, ma anche altri, calcolano che Dickens possa essere arrivato a guadagnare con i suoi romanzi e con le sue letture, di cui parleremo dopo, letture pubbliche, l'equivalente addirittura di 1 milione di sterline l'anno di oggi. Insomma, una somma considerevole, eh? Era abbastanza popolare in un paese in cui oltre metà della popolazione ancora era analfabeta, in cui tutti però compravano, tutti quelli che erano in grado di leggere, compravano le sue storie che uscivano alcune volte settimanalmente, altre volte mensilmente, prima di essere riunite in volume. Quando voi andate su Wikipedia per capirci e vedete queste date strane, no? 2 anni, grandi speranze, 1860-1861, dice porca miseria, ma quanto ci hanno messo a far uscire questo libro? In realtà cosa succedeva? Succedeva che Dickens, prima in riviste di altri, in periodici di altri, poi nei periodici da lui diretti, di cui era anche proprietario, apriamo una parentesi, io ho detto fino a 1 milione di sterline, ma Dickens manteneva un sacco di cose, aveva un sacco di spese, aveva una moglie, 10 figli, molte case, lo diciamo subito, un amante, questa storia dell'amante la raccontiamo dopo, è una storia poco nota in Italia. Insomma, spendeva molto. Sempre Tomalin calcola che sì, guadagnava l'equivalente di 1 milione di sterline l'anno oggi. Ah, per 10 anni finanziò con una somma di circa 150-200 mila sterline di oggi una casa per il recupero delle prostitute redente a Londra, dalla quale passarono in quei 10 anni circa 100 donne. Era diretta da una signora che, diciamo così, come si diceva all'epoca, amava fare beneficenza, si chiamava Miss Coates, e queste donne seguivano un programma di istruzione e alla fine venivano inviate in sposa nelle varie colonie inglesi. Quindi alcune si sposarono negli Stati Uniti, altre, che non era più una colonia inglese naturalmente, visto che gli americani avevano fatto una loro rivoluzione nel frattempo. Comunque, insomma, come diceva Oscar Wilde, avevano molte cose in comune tranne la lingua, però insomma, sostanzialmente insomma, si capivano in qualche maniera. Poi lo stesso Dickens andò 2 volte negli Stati Uniti per fare dei tour molto fortunati, e quindi queste donne andarono negli Stati Uniti, andarono in Australia, che invece era una colonia davvero, in Nuova Zelanda, in India, in altri posti. Quindi molti guadagni, ma anche molte spese. Allora, cominciamo dall'idea della celebrità, abbiamo detto. Dickens comincia firmando Boz. Lo fa per un po' di tempo, lo fa per i racconti, tant'è vero che esce un volume che si chiama Sketches by Boz, lo fa per le prime opere. Tra l'altro con un gioco anche per i primi romanzi, perché i romanzi escono firmati Charles Dickens, c'è uno straordinario volume introvabile in Italia che io mi sarei portato volentieri dietro per farvelo vedere, ma è un volume illustrato grande, molto grande, quindi ci voleva un trasporto eccezionale praticamente per portarlo, fatto dalla sua bisnipote, e in cui vengono riprodotte tra gli altri tutte le copertine originali, ci sono le tasche in cui c'era la pubblicità dell'epoca, è un volume bellissimo. E le puntate escono firmate Boz, il libro poi uscirà firmato Charles Dickens. Questo gioco lo fa per alcune opere. Dicevo prima, i romanzi all'epoca che uscissero anonimo o sotto pseudonimo non era così raro. Diciamo, per stare sulla contemporaneità, che i casi alla Elena Ferrante erano abituali, sostanzialmente. Vi faccio soltanto due esempi di scrittori che sono molto noti in Italia. Il primo è Walter Scott, scozzese, inventore di una mitologia legata alla Scozia, il tartan, i clan, le tradizioni, sono tutte balle, ma questo lo racconteremo un'altra volta. Fa parte del capitolo delle cosiddette tradizioni inventate, studiato da Osbam e da altri studiosi. Bene, Walter Scott divenne notissimo all'epoca e si affermò come poeta. Gran parte dei romanzi storici, che ormai si leggono poco, ma forse qualche lettore della mia stessa generazione più o meno ricorda Ivanhoe oppure altre cose che ha letto da bambino o ha visto al cinema. Dicevo, Walter Scott per una certa parte della sua vita pubblicò narrazioni in prosa, diciamo così, in forma anonima. Dopodiché a un certo punto andò in bancarotta. Si era guadagnato persino il titolo di baronetto con le sue composizioni poetiche. Andò in bancarotta e a quel punto, da scozzese, diciamo così, ma non solo, da scozzese attaccato al denaro, cosa fece? Uscì allo scoperto, disse, ah signori, i romanzi sono miei, adesso comincio a pubblicare con il mio nome. Così mise a posto i conti. E una signorina sovversiva, di cui varrebbe la pena di raccontare la storia, ma magari sarà per il prossimo ciclo, cioè Jane Austen, di cui Walter Scott si è occupato, scrisse l'unica recensione importante di cui Jane Austen godette in vita, su un periodico Walter Scott recensì Emma, quarto romanzo della Austen, l'ultimo a essere pubblicato in vita, visto che gli ultimi due, e cioè Northanger Abbey, l'abbazia di Northanger e Persuasione, uscirono postumi, pochi mesi dopo la sua morte. Dicevo, Jane Austen per tutta la sua vita pubblicò i suoi libri in forma anonima. Fu infatti il fratello, erano firmati by a lady, il primo, Sense and Sensibility, uscì firmato by a lady, dal secondo, che era naturalmente Orgoglio e Pregiudizio, by author of Sense and Sensibility e così via. Poi negli ambienti letterari londinesi tutti sapevano chi era questa signorina dell'Hampshire che scriveva, ma lei, una lettera a uno dei tanti fratelli, disse: so bene che il segreto è conosciuto, ma cercherò di ricavarne tutto il denaro che posso. Gli inglesi sono pragmatici, come sapete, da questo punto di vista, per trarne vantaggio. Anche nell'epoca di Dickens, molte scrittrici, soprattutto per tutta una serie di ragioni, pubblicavano sotto altri nomi. Le sorelle Bronte, naturalmente, è il caso più noto, no? Jane Eyre di Charlotte Bronte ha uno straordinario successo nel 1847, l'anno in cui escono i romanzi delle tre sorelle Bronte. Il libro viene ristampato immediatamente e diventa uno spettacolo teatrale di successo proprio all'inizio del 1848, ma le tre sorelle Bronte pubblicano sotto pseudonimo, naturalmente. come ben sapete. Quindi, insomma, non era così raro, non era così raro che gli scrittori, le celebrità dell'epoca, pubblicassero sotto pseudonimo. Se vogliamo saltare un attimo ancora avanti, George Eliot, naturalmente, non era un uomo, era una signora, si chiamava Mary Ann Evans, e anche lei pubblicò con uno pseudonimo. Del resto, sappiamo bene che le donne, le signore, che pur erano grandissime consumatrici di letteratura, di libri, tra 700 e 800, in tutta l'Inghilterra, ed erano ottime autrici degli stessi libri, non gradivano troppo, per una serie di ragioni sociali che sono facilmente intuibili, anche se non condivisibili, che appunto venisse fatto il loro vero nome a proposito della letteratura. Una delle grandi signore del gotico, presa un po' in giro da Jane Austen, come sapete, proprio in Northanger Abbey, cioè Anne Radcliffe, ad un certo punto smise in pratica di scrivere perché, come affermò in una lettera che inviò al suo editore, per una signora sposata la letteratura non è un mestiere che appunto vada bene. Perché Dickens è uno scrittore così importante? Perché continuiamo a leggerlo? Lui stesso si considerava una specie di inviato speciale a beneficio dei posteri, tra virgolette. Uno scrittore altrettanto significativo, ma della seconda metà del Novecento inglese, come Anthony Burgess, quello che ha firmato il famoso libro Arancia Meccanica, no? Con una battuta molto felice disse: Dio ha inventato il mondo per permettere a Dickens di raccontarlo. Italo Calvino a sua volta ha scritto che non amare Dickens è un peccato mortale. Quindi, insomma, perché è così grande Dickens? È allo stesso livello, vogliamo dire, di alcuni autori francesi, Balzac, Stendhal, che sono stati capaci di racchiudere, di raccontare un mondo nelle loro opere. Dickens ha inventato, tra le altre cose, l'industria editoriale, i romanzi a puntate, la struttura delle storie. La formula che ha utilizzato nel corso di tutta la sua carriera è quella che lui stesso ha così sintetizzato: falli ridere, falli piangere e soprattutto falli aspettare. Penso che molte storie che passano in televisione ogni giorno, compreso ogni sera, siano fondate sullo stesso meccanismo. Del resto, Charlie Chaplin, una specie di altrettanto di inventore del cinema, no? Di un secolo fa, più o meno, diceva che Dickens era il suo maestro in questo, no? Un aneddoto soltanto per dimostrarlo. Nell'immensa bibliografia dickensiana c'è un romanzo probabilmente di un eccelso valore artistico, ma Dickens è stato anche diseguale, non dobbiamo dire che tutte le sue opere sono un capolavoro. Questo romanzo si chiamava La bottega dell'antiquario, The Old Curiosity Shop. La protagonista è una bambina, si chiama Nell, che insieme a suo nonno, che è il proprietario di questa bottega dell'antiquario, di questo negozio di antichità, fugge da Londra. È uno dei pochi libri in cui Londra ha un ruolo, diciamo così, marginale, cioè ha un ruolo all'inizio della storia e poi la storia si svolge altrove. Fugge da Londra perché vuole fuggire dalla civiltà urbana, sostanzialmente, non vuole morire, soprattutto si trova a suo agio per i cimiteri. Ci fu una famosa battuta di Oscar Wilde, ripresa in occasione dell'uscita, probabilmente qualcuno di voi se lo ricorderà, di un film molto celebre alcuni anni fa, che era Love Story, lacrimosissimo. A proposito della piccola Nell, Oscar Wilde disse: ci vuole proprio un cuore di pietra per non ridere alla morte della piccola Nell. Qualcuno lo disse anche a proposito di Love Story. Comunque, insomma, Dickens scrive questo romanzo che esce a puntate, che ha un grandissimo successo, e quando arrivano le ultime puntate lui deve decidere se fare morire sta bambina o salvarla. E Dickens non scriveva mai la storia dall'inizio alla fine, salvo poi dopo romperla in puntate. Normalmente scriveva le prime 4-5 puntate e poi andava avanti. Addirittura era capace, lui che si definiva l'inimitabile, di scrivere due, se non addirittura qualche volta tre romanzi insieme. Ma romanzi di 400-500 pagine l'uno, uscivano contemporaneamente su riviste diverse. E quindi, insomma, lui ci pensa un po' se sta bambina deve morire, non deve morire, deve farla morire. In realtà la bambina deve morire per forza, nel senso che una che fugge da Londra, che ama i cimiteri, che di qua, che di là, insomma, fatela contenta e fatela morire, no? Bene, l'ultima puntata, quella in cui la piccola Nell muore, seguita poco dopo dal nonno, ha una vendita straordinaria in Inghilterra, ma soprattutto l'episodio che mi interessa raccontarvi è quello relativo agli Stati Uniti. Visto che all'epoca naturalmente non c'era internet, non c'era niente del genere, cosa facevano gli americani che amavano moltissimo Dickens? Aspettavano che arrivasse la nave a New York con le copie stampate del fascicolo in cui, no? Ogni volta c'erano le puntate, che venivano poi venduti, messi sul mercato. Bene, si racconta che nel porto di New York, in attesa della nave che portava le ultime puntate della bottega dell'antiquario, si radunarono circa 100.000 persone. E molte di queste, stando sul molo e gridando verso i marinai, dicevano: ma la bambina si salva? E uno di questi pare gli dicesse: no, muore. Insomma, questo per darvi un'idea di quanto fosse popolare Dickens durante la sua carriera, ma non soltanto. Bene, uno può obiettare naturalmente che essere popolari non significa essere grandi scrittori, no? Allora, Dan Brown è molto popolare, forse non è un grande scrittore. Dickens è popolare ed è un grande scrittore. È un grande scrittore perché, al pari di Balzac, ha fornito al suo pubblico e ci fornisce tuttora le chiavi per entrare in quel mistero che è la Londra dell'Ottocento, la grande metropoli. Se poco più di un secolo prima Robinson Crusoe con Daniel Defoe, per vivere un'avventura, l'ho detto Nabokov questo, non mi posso arrogare i meriti che non sono miei, le intuizioni che non sono mie, per vivere un'avventura bisognava per forza andare via da casa, salire su una nave, commerciare in schiavi, naufragare su un'isola deserta, dove ricostruire il proprio mondo, con molti sacrifici naturalmente, molte difficoltà. Beh, nella Londra dell'Ottocento, nella Londra che ci racconta Dickens, è sufficiente, diceva Nabokov, uscire di casa, incontrare la persona sbagliata, magari contrarre un debito, e si finisce in una grande avventura. Grande avventura con risvolti spesso tragici. Dickens è stato amato da una quantità di scrittori ed è ancora amato da una quantità di scrittori inimmaginabile, praticamente. Harry James, questo ve lo voglio leggere, nel 1849 era un bambino, naturalmente. La famiglia James era riunita in biblioteca nella loro casa di New York per ascoltare la lettura di David Copperfield, 1849 è l'anno in cui l'Oxford English Dictionary dice Dickens a celebrity, una celebrità. Il nuovo romanzo di Charles Dickens, di cui era appena giunta per nave dall'Inghilterra, le prime puntate. Harry James aveva appena 6 anni ed era stato spedito a letto. Ma il fascino della voce paterna intenta a leggere la storia di un piccolo sconosciuto lo indusse a disobbedire. Molto tempo dopo, in una pagina autobiografica, Harry raccontò di essersi nascosto sotto un tavolo coperto da un'immensa tovaglia, dove rimase immobile sino a quando le sventure di David non lo fecero scoppiare in lacrime e il nascondiglio venne così scoperto e lui fu spedito a dormire. La lettura, afferma, lasciò tuttavia su di lui un'impronta incancellabile, 2 punti virgolette. Sentì che ero nato quella notte come artista, generato da una ricca consapevolezza del mondo, generato sotto il meridiano giusto. Distinto compresi che grazie a Dickens il mondo poteva e doveva essere analizzato e riassunto in un libro. Non è l'unica testimonianza, dicevamo, del debito che molti scrittori ritengono di avere contratto con Dickens. Tra i suoi estimatori figurano tra gli altri Dostoevsky, di cui ascolterete nel prossimo appuntamento, diciamo così, la storia, l'analisi delle opere. Dostoevsky che non è vero che incontrò Dickens, come sostiene Claire Tomalin nella biografia che vi ho appena citato. Tomalin dice che lo incontrò nel 1862 in occasione di un viaggio in Inghilterra e a Londra di Dostoevsky. Dostoevsky comunque ammirava moltissimo Dickens, disse più volte che aveva tanto imparato da lui, pur essendo solo all'apparenza così diverso. Nel senso che chi ha letto e conosce Dickens sa che Dickens, al pari di Dostoevsky, indaga e analizza gran parte dei lati oscuri, lo vogliamo chiamare dell'animo umano, comunque dell'individuo. Comunque Tomalin dice che i due si incontrarono e si scrissero, in realtà non è vero, è stato dimostrato che non è vero, questa storia dell'incontro nasce da una bufala inventata da una studiosa che forse si nascose anche lei dietro uno pseudonimo, che la propinò ad una società dickensiana e finì in un periodico e Tomalin purtroppo se la beve, racconta che i due si incontrarono, in realtà non è vero. Comunque Dickens è stato ammirato, abbiamo detto, da Dostoevsky, come da Tolstoi, considerato un modello, Conrad, Joyce, Kafka, Sol Bello e tra i contemporanei Gabriel García Márquez e Salman Rushdie. Perché è importante Dickens? Perché per primo nel mondo di lingua inglese almeno, grazie alle sue labirintiche storie, dà forma al romanzo di tipo realista, che è la caratteristica dell'Ottocento. Perché è importante il romanzo di tipo realista? Soprattutto perché si scrivono romanzi di impianto realista, prima che appunto, come ci diceva prima Zabagli, si dissolva questa modalità narrativa che caratterizza tutto l'Ottocento europeo. Beh, perché il romanzo realista, diciamo così, è una maniera attraverso la quale gli scrittori spiegano il mondo ai loro lettori. Non è un caso che il genere, cioè non il genere, diciamo il filo rosso che lega in gran parte dei narratori europei dell'Ottocento sia quello del Bildungsroman, del romanzo di formazione, che ancora oggi continuiamo a studiare, e che non è, come hanno scritto alcuni miei studenti nel test di ammissione che hanno fatto pochi giorni fa, il romanzo a fumetti. È appunto il romanzo di formazione. Il romanzo di formazione è un genere che ci ha spiegato in un celebre saggio Franco Moretti, il fratello di Nanni Moretti, qualcuno mi perdona la battuta, dice il fratello intelligente di Nanni Moretti, che insegna letteratura comparata negli Stati Uniti, è che appunto al Bildungsroman ha dedicato un saggio molto bello, che è abbastanza difficile, che è uscito prima con Garzanti e poi è stato ristampato da Einaudi. Dice Moretti, ma il romanzo dell'Ottocento, il romanzo realista, è dominato dalla figura del giovane, che per la prima volta compare sul palcoscenico. Uno dice, ma no, e come, i giovani forse ci sono stati anche prima. Moretti dice, ma no, tutto sommato, il giovane per antonomasia, prima dell'Ottocento, che cos'era? Amleto, no? Teatro elisabettiano, siamo tra 5 e 600, siamo a Shakespeare, ma Amleto, se andate a vedere nel testo, ha poco meno di 30 anni, cioè, non dico un vecchio per l'epoca, ma insomma, tanto giovane non era, no? Allora, poi abbiamo invece, all'improvviso abbiamo Goethe, Jane Austen. Chi ha letto Jane Austen sa bene che tranne Anne Elliot di Persuasion, le sue protagoniste quanti anni hanno? Dai 16 ai 18. Anne Elliot ne ha 28, ma è la sua seconda occasione per sposare Frederick Wentworth. È un romanzo, è l'eccezione che conferma la regola, no? Le altre eroine hanno molto meno. Appunto Balzac, Stendhal, Maupassant, Flaubert, Pushkin, la narrativa tedesca, dice Moretti. Allora, escludendo il fatto che tutti gli scrittori si siano riuniti a congresso e abbiano deciso che il protagonista doveva essere un giovane, ci deve essere un altro motivo. La spiegazione che ci dà Moretti è, ma sì, il giovane entra prepotentemente nella narrativa realista dell'Ottocento perché siamo all'epoca di che cosa? Delle rivoluzioni, la rivoluzione politica, le due rivoluzioni politiche, quella americana e quella del 1789, la rivoluzione francese, ma soprattutto della rivoluzione industriale, dopo le guerre cioè prima e dopo le guerre napoleoniche, diciamo così. E quindi il mondo, l'Europa, entra nella modernità senza possederne ancora la cultura. Quindi la figura del giovane, dice ancora Moretti, è quella che meglio di ogni altra viene utilizzata per, diciamo così, offrire una chiave interpretativa della modernità. Spiegare ai lettori, attraverso appunto la formula del romanzo realista, come va il mondo. Dickens è il primo, il più bravo, il maestro di tutti nel mondo di lingua inglese a fare questo. Siccome io già vedo che sto sforando i tempi, vi posso dire che questo libro, appunto, Le due città, dicevamo prima, 200 milioni di copie, 1859. Perché dal 1800? Allora, prima domanda, perché Dickens nel 1859 deve scrivere un romanzo in cui racconta una storia del Settecento? Le due città sono Londra e Parigi, al centro di tutto c'è lo scoppio della Rivoluzione Francese. Che cavolo gli importa a Dickens nel 1859 e agli inglesi leggere quella roba lì? Soprattutto, domanda è, ma che cosa diavolo gli importerà ancora di leggere questa storia? Terza domanda maliziosa, ma perché gli italiani non leggono questa storia? Allora, Dickens, la risposta a tutte le domande è, Dickens, la risposta veloce, sintetica, è, spiega ai suoi lettori del 1859 come si fa ad evitare la rivoluzione francese. Cioè, come si fa, come si costruisce quello che gli inglesi e gli storici hanno chiamato il compromesso vittoriano. Un punto di equilibrio tra le diverse classi sociali. Ricordate quel romanzo che citavo prima di Jane Austen, Persuasion? Cosa ci sono? I due protagonisti chi sono? Anne Elliot, la figlia di questo signore sciocco e vanesio, Sir Walter Elliot, quello che si guarda praticamente allo specchio e la cui lettura preferita è Il libro dei baronetti, dove c'è la sua storia, quella della sua famiglia, eccetera. E chi? Frederick Wentworth, il capitano di marina. Alla fine, lo possiamo dire, i due si sposeranno, chi non ha letto il libro se ne fa una ragione. Tanto nei romanzi di Jane Austen alla fine le eroine si sposano tutte, no? Quindi non c'è nessun problema. Allora, Nel 1818, anno di pubblicazione del libro, Jane Austen era morta nell'estate dell'anno precedente, e questo libro è stato scritto un po' prima, comunque all'inizio dell'Ottocento, nella seconda decada dell'Ottocento, Jane Austen prefigura attraverso questo libro il compromesso vittoriano. Cos'è il compromesso vittoriano? È il fatto che gli esponenti di due classi sociali, l'aristocrazia da una parte, Anne Elliot, la borghesia dall'altra, Frederick Wentworth, si uniscono in matrimonio. Che cosa portano ciascuno in dote al matrimonio? Beh, Anne Elliot e chi fa il compromesso vittoriano, che cosa porta? Un rango, un titolo. Frederick Wentworth e tutti gli altri cosa portano? La borghesia cosa porta? Direbbero i venti, gli sghei, no? I soldi, il capitale. Abbiamo una borghesia, un'aristocrazia che sta cominciando, per tutta una serie di ragioni che non possiamo spiegare, perché sennò stiamo qui fino a domani mattina, io molto volentieri, voi credo meno, sta cominciando a perdere peso, e una borghesia che per la rivoluzione industriale o per altre ragioni sta cominciando ad acquisire capitali. Il compromesso sta nel fatto, ci hanno spiegato gli storici, perché questo è realmente avvenuto, che l'aristocrazia garantisce alla borghesia status. La borghesia in cambio porta i soldi e acquisisce, diciamo, la modalità di pensiero dell'aristocrazia. Vi rimando ad un libro che si chiama Il progresso senza ali, di uno storico americano che è uscito alcuni anni fa dal Mulino, tra l'altro in Italia, in cui si spiega per quale ragione l'Inghilterra, che ha inventato la rivoluzione industriale, ha fatto la prima grande esposizione universale, 1851, ideata dal principe Alberto, il coniuge di Vittoria. Beh, diciamo, quel paese che ha fatto la rivoluzione industriale, poi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è finito sulle ginocchia dal punto di vista economico. Ha creato l'impero, poi lo ha perso. Ma questa è una lettura che lascio a voi. Torniamo a Dickens. Abbiamo detto raccontare Londra, raccontare l'umanità del suo tempo. Io qui vorrei chiamare in causa un famoso critico americano che si chiamava Edmund Wilson, il quale in un famoso saggio scrive, si intitolava il Dickens che The Two Scrooges, i due Scrooge. Scrooge è uno dei protagonisti del racconto di Natale, naturalmente. E Paperon de Paperoni nel cartone della Disney. Diceva appunto Edmund Wilson, uno degli scopi principali di Dickens è offrirci un quadro dettagliato delle attività umane. Porca miseria, compito non da poco. Qual è il vero aspetto di uno spizio di mendicità? Come parla un ricco borghese? Qual è il vero aspetto dei buoni e quello dei cattivi? In quali condizioni vivono le donne che non hanno trovato marito? Che impressione vi lascerà un industriale se lavorate per lui o se invece lo incontrate a pranzo? Dickens, dice Edmund Wilson, sa dirci tutte queste cose. Una delle prime funzioni del romanzo del moderno e di Dickens in particolare è stata quella di lasciarci una testimonianza di quanto accadeva. Ma nessuno scrittore ha saputo farlo su una scala così larga e soprattutto nessuno è riuscito mai a superare Charles Dickens. Qui Edmund Wilson. Charles Dickens, corriamo veloci nella sua biografia, nasce il 7 di all'inizio del 1812, comincia a scrivere prestissimo, pare intorno ai 10-11 anni, ma la famiglia nasce a Portsmouth, ma la famiglia non gli permette di frequentare la scuola dopo il trasferimento a Londra. A differenza di quanto accade alla sorella maggiore che si chiamava Fanny e che viene mandata in un'accademia a studiare pianoforte. Pensate, la stranezza, no? La ragazzina viene mandata a studiare, il maschio no. Tra l'altro Dickens viene da una famiglia, ricordate il personaggio di Micawber, no? In David Copperfield, quello che diceva che se uno guadagna 20 sterline l'anno, se ne spende 19 sterline e 99 pence è un uomo fortunato, ma se ne spende 20 sterline e 10 pence allora l'infelicità per tutta la vita. Beh, insomma, Micawber faceva, ne spendeva non solo 20 e 99, ne spendeva 40, no? E si indebitava continuamente. Dickens viene da una famiglia dove questa abitudine era abbastanza consolidata. Il suo nonno materno, che era un impiegato dell'ammiragliato, fugge con una parte della cassa dell'ammiragliato, non se ne hanno più notizie, sembra sia andato in Australia, non si sa. Ma soprattutto suo papà, John Dickens, è il modello di Micawber. No? Nel febbraio del 1824, quindi quando Charles Dickens ha 12 anni, suo padre viene arrestato per debiti. Anche lui è un impiegato dell'ammiragliato, è per questo che Dickens nasce a Portsmouth, poi la famiglia viene trasferita in altri porti e poi alla fine arriva a Londra. Viene messo in prigione. La prigione è quella di Marshalsea, a Londra, che poi venne demolita, ma che figura nei romanzi di Dickens. Questa cosa delle prigioni è uno dei topos dickensiani, naturalmente, no? Insieme ai fanciulli orfani, eccetera, eccetera. E cosa fa la famiglia? Beh, lo manda a lavorare. 12 anni, cavolo, per i criteri dell'epoca, insomma, era ora che non solo si mantenesse da solo, ma mantenesse anche gli altri. Lo manda, come sappiamo tutti, a lavorare, cioè a attaccare etichette in una fabbrica di lucido da scarpe vicino al Tamigi. Lui ne rimane molto traumatizzato. Di questo episodio, che ritroviamo in David Copperfield per certi aspetti, ne parlerà soltanto decenni più tardi, cioè non lo racconta nessuno. Lo racconta in una testimonianza che affida a quello che sarà il suo biografo dopo la morte, ma che è stato per tutta la vita il suo amico più fedele, nonché anche il suo manager, cioè John Foster. Quindi neanche in famiglia sapevano che era rimasto a lavorare. Il padre esce rapidamente di prigione, tra l'altro in prigione all'epoca ci si portava dietro la famiglia, se serviva. Gli unici due Dickens che non vanno in prigione a Marshalsea sono, cioè che non vanno in prigione, non sono in prigione, sono alloggiati, diciamo così, a Marshalsea, sono appunto Charles, il quale lavorava nella fabbrica, e quando qualche compagno di lavoro dice ti accompagno a casa, insomma non poteva dire che abitava vicino alla prigione perché il suo papà e la sua famiglia stavano lì, per cui si inventava dei domicili un po' strani. E la sorella Fanny, che era all'accademia, per cui godeva di un alloggio, tutti gli altri vivono in prigione. Quindi dopo pochi mesi il padre esce di prigione perché ha pagato i debiti grazie all'eredità materna, cioè sua mamma, la nonna di Charles, è morta, per cui gli ha lasciato dei soldi. A quel punto la famiglia dice, ah ma di questo qua cosa facciamo, Charles? E il padre dice, no, lasciamolo lavorare, in realtà è sua madre che insiste per mandarlo, diciamo così, a scuola, quindi lo tolgono dal lavoro, ma dopo molti mesi, non è che lo tolgono immediatamente, quindi lui avrà un dente un po' avvelenato nei confronti della famiglia per questa scelta, lo mandano a frequentare una scuola londinese a indirizzo commerciale e... non è ragioneria, cioè molto peggio, gli insegnavano quattro nozioni, eccetera. E che non è che lo formi tantissimo, però questo ragazzo è talmente preso dalla letteratura che fa subito l'abbonamento per quello che è possibile alle cosiddette biblioteche circolanti che c'erano a Londra, prosperavano a Londra nell'epoca, e appena avrà 18 anni accederà alla British Library, al patrimonio della British Library, perché a 18 anni si poteva fare la tessera per accedere e poter leggere. E legge i romanzi del Settecento, naturalmente, cioè Defoe, Fielding, che poi lo ispirerà a Smollett, Le Mille e Una Notte, Don Chisciotte, cioè queste grandi storie, diciamo così, a puntate, che sono letture destinate a lasciare impronte decisive nel suo futuro di narratore. A 15 anni lascia definitivamente la scuola, prima inizia a lavorare come scrivano in uno studio legale, poi mentre si dedica da solo allo studio e alla pratica della stenografia, che non è una roba molto semplice studiare da soli, naturalmente, Grazie a questo studio della stenografia trova un impiego come cronista parlamentare in una testata giornalistica. E nello stesso momento comincia a fare quello che dicevamo prima, cioè comincia a esplorare Londra, comincia a girare a piedi per Londra, cosa che poi sarà fatta, diciamo, un secolo più tardi da una signora. Se qualcuno di voi è andato a Londra, ha preso in mano una guida di Londra che si chiama London from A to Z, Londra dall'A alla Z, cioè che è una mappa sostanzialmente di Londra. Beh, quella guida è uscita tra le due guerre mondiali in Inghilterra, disegnata realmente da una persona, da una donna, che ogni giorno si faceva dei pezzi di Londra a piedi, disegnando, era la figlia di un geografo svizzero, non è... disegnando letteralmente quello, tutto il percorso che faceva. Dickens comincia a esplorare Londra e il periodo, diciamo così, dell'inizio della rivoluzione industriale. Questa città è una città immensa per l'epoca, era la città più grande al mondo. Cioè oggi fa difficile immaginarlo, ma oggi Londra, secondo le stime, dagli 8 milioni e mezzo ai 12-13 milioni di abitanti. Ma la Londra dell'epoca passa dai 900.000 abitanti dell'inizio del secolo ai molti milioni della fine del secolo. Mi sono dimenticato di dirvi prima, quando dicevo Dickens è ancora popolare, lo è sempre stato, che è stato calcolato che nel Regno Unito della fine dell'epoca vittoriana, quindi siamo tra 8 e 900, alla fine 800, inizio 900, in pratica non c'era una famiglia inglese che non avesse in casa almeno un'opera di Charles Dickens. Non esiste uno scrittore italiano paragonabile, no, a questo, naturalmente. E conosce tutta quella Londra oscura, sconosciuta, di cui ci parleranno nelle loro opere tanti decenni più tardi. Vogliamo citare soltanto due scrittori che sono ancora noti e letti in Italia: Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Oscar Wilde, il ritratto di Dorian Gray. No? La Londra, per chi la conosce la città, stranamente è una Londra persino centrale adesso, comincia da Holborn, dopo lo Strand, va verso l'East End, no? Ma nel romanzo di Wilde, in quella Londra lì, dopo Holborn, Dorian Gray vive avventure un po' strane, bizzarre, perché era la Londra sconosciuta. Ed era la Londra in cui, sempre alla fine dell'Ottocento, negli ultimi decenni dell'Ottocento, arriva uno scrittore americano che si chiama Jack London, no? Che ha progettato di scrivere una sorta di romanzo reportage sui derelitti, sui poveri, che si chiamerà Il popolo degli abissi. Che cosa fa Jack London quando arriva a Londra? Va da un'agenzia di viaggi, la più famosa dell'epoca, Thomas Cook, no? E chiede una guida che lo porti a visitare quelle parti di Londra. E alla Thomas Cook gli dicono: ah, ma signore, noi quella roba lì non la conosciamo mica, nessuno di noi può portarla lì, se vuole andare può andare a suo rischio e pericolo. Beh, Dickens già quindicenne, sedicenne, diciassettenne l'aveva esplorata e la metterà nei suoi romanzi. I primi racconti escono all'inizio degli anni 30, adesso bisogna che tagliamo perché io sennò abuso della vostra pazienza. A metà degli anni 30 comincia a diventare immediatamente popolare con le prime opere e si sposa, particolare importante, si sposa con una signorina, mi dispiace che non mi sono portato dietro la biografia della Tomalin, se volete venire in albergo con me dopo ve la faccio vedere, perché ci sono le immagini, con una signorina all'epoca abbastanza bella che poi nel corso degli anni purtroppo invecchierà un pochino, diciamo così, acquisterà soprattutto un po' di peso, non solo in termini morali ma fisici, che si chiamava Catherine Hogarth, che era la figlia di un giornalista scozzese, di un critico. La sposa in seguito dirà che è stato il peggiore errore della sua vita, Tomalin dà delle spiegazioni di ordine, diciamo così, personale, etico, a questo matrimonio molto affrettato, nel senso che, mettiamola banalmente così, nei termini in cui la propone Tomalin e altri biografi, Dickens era giovane, aveva un normale, diciamo, esigenze sessuali, fisiologiche, c'è niente di male. E la Londra dell'epoca pullulava, come sappiamo, di prostitute. Dickens, il quale finanzierà, appunto, abbiamo detto, dopo una casa per il recupero, eccetera, era contrarissimo alla prostituzione. Quindi sostanzialmente dice, beh, insomma, meglio che mi sposo, così non cado in tentazione. Da questo matrimonio nasceranno 10 figli, ma ci sarà una separazione clamorosa. Nel gennaio del 1837 nasce il primo dei 10 figli, escono le puntate iniziali del primo romanzo firmato Charles Dickens, cioè Oliver Twist. No. Seguono Nicholas Nickleby, 1939, La bottega dell'antiquario, che arriva a vendere 100.000 copie a numero. Cioè, immaginate cosa vuol dire vendere 100.000 copie negli anni 40 dell'Ottocento. Cioè, adesso sarebbe una cifra enorme, no? Ma nell'Ottocento era una cosa notevole. 1842, tour americano, primo tour americano. Vanno Dickens e Catherine da soli, molti mesi, cioè salpano all'inizio di gennaio, tornano a Londra d'estate, accoglienza clamorosa a New York, in tutti gli Stati Uniti. Vi dico solo per darvi un'idea, incontra il vicepresidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. Il presidente era appena morto, quindi il vicepresidente faceva le sue funzioni. Danno a New York un banchetto in suo onore, nel corso del quale gli ospiti, due punti, mangiano. Quindi immaginate quante persone sono, non ce lo dicono, ma lui ci dice che mangiano 50.000 ostriche, 10.000 sandwiches, 40 prosciutti, 50 tacchini in gelatina, 300 kg di gelato, centinaia di bottiglie di vino. Cioè, una roba pantagruelica, praticamente. Altra data fondamentale, 19 dicembre 1843, esce A Christmas Carol, il racconto di Natale. Il racconto in cui Dickens inventa il Natale così come noi ce lo immaginiamo ancora oggi. Cioè il Natale con la neve, a Londra non nevica mai per Natale, la bontà, il pentimento, no? Paperon de Paperoni che vede i fantasmi nel Natale, eccetera, eccetera. L'altro pezzo di invenzione del Natale, così come noi oggi ancora lo celebriamo e lo immaginiamo, naturalmente, come sapete, è la Coca-Cola, che subito dopo la Prima Guerra Mondiale veste Babbo Natale di rosso. Quindi Charles Dickens e la Coca-Cola sono quelli che ci hanno fatto immaginare il Natale così come noi oggi lo percepiamo. Christmas Carol, come le altre opere, ha un successo clamoroso, è il primo di una serie di racconti natalizi che Dickens... Mi sembra di ricordare che Christmas Carol, dalla fine da questo anno, cioè nel corso di mezzo secolo, solo negli Stati Uniti vende 2,5 milioni di copie. E tenete conto che Dickens guadagnava quella cifra enorme che vi ho detto, 1 milione di sterline di oggi, in assenza di diritto d'autore. Cioè, c'erano le edizioni pirate, lui si batte negli Stati Uniti perché ci sia una specie di contratto. Comunque, lui contrattava con gli editori una somma, cioè... un suo editore, soprattutto inglese, comprava un testo, gli dava una cifra e magari gli poteva dare una percentuale sulle vendite a un certo punto. Ma il diritto d'autore, così come lo concepiamo oggi, non c'era assolutamente. Andiamo avanti, lungo soggiorno in Italia, prima a Parigi, che non è in Italia naturalmente, il viaggio era un po' avventuroso all'epoca, per attraversare le Alpi, ad esempio... Si smontava la carrozza sulla quale viaggiavano tutti e si scendeva giù per le montagne con una slitta, non era una roba complicata. Comunque Lui affitta una villa a Genova, poi dopo fa tutto un giro, per cui passa anche per Firenze, va a Roma, va in Umbria, eccetera. Intanto lavora ad un altro romanzo, Dombey e figlio, che, dove il tema dell'industriale cattivo sostanzialmente comincia ad essere in primo piano. Se vi capita di riprendere in mano un testo di Dickens, andate a guardare come funziona il gioco del denaro, chi ha che cosa, no? Sempre Edmund Wilson, che citavamo prima, nel saggio appunto I due Scrooge, ci dice, e con un'intuizione giusta, che il denaro esiste in Dickens, il denaro buono e il denaro cattivo. Sostanzialmente in molti casi il denaro buono è quello che viene ereditato, il denaro cattivo è quello che viene prodotto dal lavoro dell'industria. Pensate soltanto ad un romanzo come Hard Times, no? Tempi difficili, che è il romanzo sulla manufacturing town, sulla città industriale, dove i personaggi cattivi, cosa sono? Il banchiere, i personaggi cattivi saranno molto spesso gli avvocati nei romanzi di Dickens, insomma, no? Trafficanti, eccetera. Molto spesso gli orfani, questi protagonisti così, cosa fanno? Si salvano perché ereditano qualcosa, vengono scoperti, c'è un'agnizione finale. Comincia nel 1850 a fondare le sue testate giornalistiche, stanco ovviamente di dare testi agli altri, che hanno sicuramente molto, molto successo. Io cerco di galoppare velocemente verso la conclusione, però la storia, abbiamo detto prima, della separazione della moglie e della affettuosa amicizia ve la devo raccontare. Allora, aveva detto che il matrimonio era stato il più grande errore della sua vita. Dickens, oltre alla passione per i tour teatrali, aveva una straordinaria capacità attoriale. Una delle figlie dice che più volte l'aveva sorpreso davanti allo specchio, cioè scriveva, andava alla scrivania, scriveva un pezzo di testo, poi vedeva che andava davanti a uno specchio, faceva delle smorfie, prendeva delle cose, cioè interpretava un personaggio, e poi tornava alla scrivania e continuava ad aggiungere altre cose al testo. E c'era l'abitudine all'epoca di fare spettacoli teatrali dentro le case borghesi. Dickens e il suo amico Wilkie Collins sono autori, Wilkie Collins è quello che scrive tra l'altro I primi gialli, cioè la pietra di luna, La donna in bianco, eccetera. Collabora con Dickens, tra l'altro, scrive per le sue riviste. Scrivono alcuni testi teatrali che vengono rappresentati in casa. Del resto gli attori non mancavano, Dickens aveva 10 figli, per cui insomma, le parti potevano essere divise senza problema. Poi ad un certo punto gli viene in mente di portare questi spettacoli, uno di questi spettacoli in particolare, in teatro. Si chiama The Frozen Deep, una storia ambientata nell'Artico. E allora si pone il problema di chi interpreterà queste cose, perché c'è una ragione, ma non è la principale, diciamo così, di ordine sociale, cioè le parti femminili interpretate dalle figlie di Dickens, insomma, non stava benissimo che in teatro fossero portate appunto non attrici ma da ragazze, ma soprattutto una ragione di ordine, diciamo così, artistico, e cioè il fatto che quello che andava bene per un teatro casalingo non andava bene per un teatro normale con un pubblico pagante, cioè servivano degli attori veri e propri, non dei dilettanti seppure capaci. Per cui per le parti femminili vengono ingaggiate alcune attrici che appartengono tutte alla stessa famiglia. La famiglia si chiama Ternan e consta di una madre e tre figlie. Tra queste tre figlie ce n'è una che si chiama Ellen Ternan. Quando Dickens la conosce ha 18 anni, Ellen, Dickens ne ha qualcuno di più, ma non è che ne abbia tantissimi, e insomma nasce un'affettuosa amicizia. Come questa amicizia si sia sviluppata non lo sappiamo. anche perché della sua esistenza, cioè dell'affettuosa amicizia, lo sapremo, lo dovremo conoscere soltanto addirittura nel corso dell'inizio del Novecento, tra le due guerre mondiali. Quello che è certo è che Dickens, con un annuncio sui giornali, sul Times di Londra, sui suoi periodici, ma rifiutato da altri, tra i quali il Punch, che era il settimanale satirico più importante dell'epoca, informa i suoi lettori e tutti gli inglesi che, insomma, lui non è che divorzia, che era una cosa complicata all'epoca, ma lascia sua moglie, dicendo che sua moglie ha dei problemi mentali ed è incapace di occuparsi della famiglia. Ora, tutto questo detto da un paladino della famiglia suona un po' contraddittorio, lo lascio alla vostra interpretazione, non mi addentro su questo. Comunque, quello che è certo è che lui si trasferisce in un'altra casa, garantisce a Catherine un reddito annuo, 400 sterline, che sono abbastanza, sono, come alimenti non sono poche, ma non divorziano, l'uso di una carrozza. I figli si schierano dalla parte di lui, tranne un paio, ovviamente chi aveva il potere economico nelle mani? Il padre, non la madre. Quanto siano stati intensi e anche fisici, possiamo dirlo, i rapporti con l'interna, non lo sapremo mai. Nel senso che questa storia della, chiamiamolo adulterio, della passione di Dickens per Ellen, ci venne rivelata dopo la prima guerra mondiale da una delle figlie di Dickens, che si chiamava Kate Perugini, Perugini era il nome del secondo marito, di origine italiana naturalmente, perché nel momento 1870 in cui Dickens muore e Ellen Ternan svanisce, lei è quello che la stessa Tomalin, che le ha dedicato una biografia dalla quale poi è stato tratto un film che in Italia non ha avuto nessuna fortuna, si intitola The Invisible Woman, la donna invisibile. E l'interna, nel momento in cui Dickens muore, dicevo, sparisce, esce di scena completamente, addirittura si sposa, ha due figli, si sposa con un ecclesiastico, ha due figli, e morirà poi nel 1914, prima dello scoppio della guerra, avendo distrutto tutte le lettere di Dickens e senza aver detto mai una parola o aver scritto una parola sul loro rapporto. Quindi sarà poi Kate Perugini, dopo la prima guerra mondiale, a rivelare questa storia del padre, che è importante però non solo come, diciamo così, pettegolezzo, perché Tomalin e altri studiosi ipotizzano che dalla loro relazione sia nato un bambino. Allora, quello che abbiamo per certo è che Dickens tra il 1862 e il 1865 va spessissimo in Francia, nel nord della Francia prima, a Parigi dopo, lo testimoniano i suoi diari, i suoi taccuini, anche se lui non spiega perché. Sicuramente nello stesso periodo Ellen Ternan insieme alla madre sono in Francia, e i tre sono insieme nel 1865, quando c'è l'incidente ferroviario in Inghilterra. Un treno che sta viaggiando dalla Francia verso Londra precipita da un ponte, ci sono molti morti. Ellen e la madre riescono a salvarsi, Dickens ha uno shock, rimane leggermente infortunato, cerca di nascondere con chi stava viaggiando, naturalmente, dell'inchiesta, aiuta alcune persone rimaste ferite a uscire dal treno che era precipitato in un fiume, torna addirittura indietro perché aveva perso il manoscritto, cioè una parte del libro, il nostro comune amico che stava allora scrivendo. Non è stata mai trovata nessuna prova della nascita di questo bambino o bambina, ma Claire Tomalin ci dice bambino, anche perché se fosse nato a Parigi, l'anagrafe parigina nel 1861 è andata completamente a fuoco, quindi niente. Però ci si chiede perché queste donne sono rimaste tanto a lungo in Francia e soprattutto perché nel momento in cui una delle sorelle Ternan si sposa a Londra, tra l'altro con un matrimonio molto importante, né Ellen né la madre vanno a Londra. E con questa sorella figlia erano in ottimi rapporti che riprenderanno dopo, quindi non è che c'era un contrasto che impediva loro di andare a Londra. La ragione, secondo alcuni biografi, è che Dickens, cioè che Ellen Ternan abbia avuto un figlio da Dickens che poi sarebbe morto. 1866 inizia un altro tour americano, pensate, per dirvi soltanto l'affluenza a questo, sono 76 serate in cui Dickens legge e interpreta i suoi personaggi più famosi nel corso di pochi mesi, al quale segue un tour in tutto il Regno Unito e in Irlanda, che naturalmente sfinisce Dickens. 18 aprile 1869 a Chester, che è una cittadina vicino a Liverpool, Dickens ha un primo lieve ictus e deve interrompere le letture pubbliche. Comincia subito dopo, appena si riprende, a progettare un altro libro, l'ennesimo, che si intitola Il mistero di Edwin Drood. Il mistero di Edwin Drood è veramente un mistero, nel senso che noi non sapremo mai come Charles Dickens aveva pensato di chiudere questo libro, che nasce come un giallo. Qualcuno dice per contrastare la crescente popolarità di Wilkie Collins, che quale citavamo prima. Non lo sapremo mai perché Dickens, appunto, aveva scritto soltanto alcune puntate che erano uscite e poco altro, quando improvvisamente muore per emorragia cerebrale il 9 giugno del 1870. E gli studiosi, naturalmente, gli esperti di Dickens, come gli esperti di qualsiasi scrittore, diciamo un po' fissati, hanno indagato sul come sarebbe potuto finire questa storia, che è la storia di un personaggio che appunto che si chiama Edwin Drood, che vive in una cittadina di provincia, che troviamo nei primi capitoli, che a un certo punto scompare. È scomparso perché vuole fuggire, è scomparso perché gli è successo qualcosa, è scomparso perché è stato assassinato da un altro dei personaggi, non lo sappiamo. Gli studiosi hanno ipotizzato 70 finali diversi di questa opera. A chi volesse saperne di più, io consiglio la lettura di un delizioso romanzo di Fruttero Lucentini che si chiama La verità sul caso D, in cui tutti gli studiosi di Dickens si riuniscono a Roma per cercare in congresso internazionale per cercare di capire appunto qualcosa, e cosa viene fuori? La grande sorpresa è che Dickens non è morto appunto per emorragia cerebrale il 9 giugno del 1870, ma sarebbe stato assassinato da Wilkie Collins, perché diceva: ah, questo qua adesso mi ruba la formula del giallo e io ho finito di esistere. Quindi, se volete, leggete La verità sul caso di Fruttero Lucentini, e in Audi. Credo, per chiudere, perché ho rubato troppo del vostro tempo, dovevo parlare 45 minuti, ma io ho sforato tranquillamente, colpevolmente, il tempo che mi era stato assegnato. Credo, diciamo, che il modo migliore per apprezzare i suoi capolavori resti forse quello suggerito da Vladimir Nabokov, col quale abbiamo cominciato, il quale scrive appunto in una delle lezioni di letteratura, così chiudiamo il cerchio. Dice Nabokov: ciò che dobbiamo fare davanti ad essi, cioè i libri di Dickens, è rilassarci e lasciare che sia la spina dorsale a prendere il sopravvento, benché si legga con la mente, la sede del piacere artistico è tra le scapole. Quel piccolo brivido che sentiamo lì dentro è certamente la forma più alta di emozione che l'umanità, grazie a Charles Dickens, abbia mai potuto raggiungere. Io mi scuso per avervi rubato troppo tempo.
Naturalmente non c'è niente da scusarsi, perché mi sembra che l'attenzione del pubblico forse ampiamente percepibile. Non voglio dire che tu sia entrato in concorrenza con il Dickens conferenziere, ma insomma hai inanellato tutta una serie di questioni, racconti, dati e notizie che ci hanno veramente appassionato. Io, insomma, se qualcuno avesse credo, un minimo di tempo per qualche ulteriore curiosità, se qualcuno vuole, ma credo che la conferenza di Roberto Bertinetti è stata così ricca da soddisfare veramente le molte nostre curiosità e ha arricchito moltissime delle nostre conoscenze. Grazie.
Grazie davvero, perfetto.
È una chiacchierata.
No, ma benissimo, molto di più. Ah, scusami, certo. Ecco, scusate.
Allora, naturalmente continuiamo e vi segnate, vi prendete i programmi che sono stampati in abbondanza sulla cattedra. Il 27 ottobre, alla solita ora, Stefano Garzonio ci parlerà, in continuità anche con le cose che Roberto Bertinetti ha detto, di Fyodor Dostoevskij.
Grazie davvero.
Io sforavo.
No.
Stavo attento.
Chiaro è la misura.